Il gioco delle parti di Andrea Bonetti.
Buonasera a tutti e benvenuti agli ascoltatori del Gioco delle Parti. Oggi, come preannunciato la scorsa settimana, sarà una puntata speciale. Puntata speciale dedicata alla ricorrenza di domani, il 17 marzo del 2011, nella quale, dopo averla annunciata, dopo aver discusso, dopo aver inscenato manifestazioni ufficiali e non, si celebrano i 150 anni dall'Unità d'Italia. Oggi per questo speciale abbiamo tre ospiti, e non solo due, come di consueto, e io vado subito a presentarli. E in ordine, diciamo, esclusivamente legato all'anzianità, così, visto che la nostra è una trasmissione dedicata ai giovani, noi cerchiamo di mantenere invece il criterio anzianità. Il primo quindi degli ospiti che vado a presentare è Denis Paoli, che è segretario dei giovani della Lega Nord Trentino. Benvenuto.
Ciao a tutti. Grazie.
Il secondo ospite invece è un graditissimo ritorno dopo la settimana, già è stato da noi la settimana scorsa, una puntata dedicata a italianità, autonomia e questione altoatesina, è uno dei coordinatori del Partito Autonomista Trentino Tirolese, Simone Marchiori, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Ricordiamo che ha fatto discutere sulla pagina di Facebook del Gioco delle Parti, quindi a noi la gente che fa discutere piace sempre, l'abbiamo invitato nuovamente. Nuova new entry invece come fra gli ospiti del Gioco delle Parti è Giacomo Dolzani, benvenuto.
Benvenuto.
Che rappresenta invece i giovani di Futuro e Libertà per l'Italia nel Trentino. Allora, innanzitutto partiamo da questa ricorrenza che domani si celebra, 150 anni dell'Unità d'Italia, e voi rappresentate tre sensibilità politiche che ovviamente sia per questioni territoriali che per stesso orientamento affronteranno in maniera diversa questa ricorrenza. Quindi io la prima domanda che vado a fare la faccio a Denis, quindi come rappresentante della Lega Nord, al quale chiediamo subito una valutazione di come si pone la Lega Nord di fronte 150 anni dell'Unità d'Italia.
Allora, io in rappresentanza comunque dei giovani della Lega, visto che comunque siamo al giorno prima rispetto alla celebrazione di questo evento, vorrei dire semplicemente che preferirei di parlare di federalismo al posto della festa dell'Unità d'Italia, perché quando sarà istituito il federalismo ci sarà la vera festa per la nazione Italia, perché sarà il punto di inizio per una nuova era, un nuovo futuro, per risolvere le problematiche d'Italia e per mettere insieme tante regioni, tanti usi e costumi diversi dal sud al nord Italia. Quindi il federalismo sarà importantissimo e preferirei parlare di federalismo nel momento in cui il giorno prima della festa nazionale d'Italia, insomma, preferirei parlare di federalismo, perché quando sarà istituito il federalismo sarà la vera festa per l'Italia.
Ecco, quando dei ministri, anche leghisti, vengono interpellati cercando di far dire loro il famoso viva l'Italia, aggiungo sempre viva l'Italia, semmai federale. Quindi per voi è sicuramente la battaglia sulla quale la Lega è assolutamente più riconoscibile. Però si pone subito una domanda, quantomeno anche legata al Trentino. In Trentino esiste appunto l'autonomia, è una regione a statuto speciale, e quindi la mia domanda è: quale sarà il rapporto fra il federalismo quando verrà introdotto e l'autonomia che già invece esiste in Trentino?
Allora, noi abbiamo sempre battuto e cercato di far capire alla gente, ai cittadini, che col federalismo per il Trentino non cambierà nulla, a differenza di come il nostro governatore ha fatto capire anche alle precedenti elezioni provinciali, che con il federalismo andrà intaccato la provincia autonoma di Trento. Questo è una cosa sbagliatissima, è una cosa che sono solo fandonie e falsità elettorali. Quindi è importante capire che il federalismo sarà importante per l'unità, per l'Italia, sarà importante per mettere insieme tutte le regioni e per far sì che ogni regione sia autonoma, ogni regione abbia l'opportunità di far vedere effettivamente le risorse e ciò che può dare al paese dell'Italia. Quindi sul fatto che il federalismo sarà negativo nel confronto dell'autonomia non è assolutamente vero. E sicuramente è proprio la provincia autonoma di Trento una degli esempi federali, degli esempi di come saranno le regioni una ad una dopo l'istituzione del federalismo.
Ti convince questa spiegazione, Simone, oppure no?
Ma diciamo che l'ho detto anche l'altra volta, comunque insomma sappiamo che la Lega alle sue origini ha preso spunto anche dal partito autonomista, insomma nelle premesse aveva delle idee comunque simili alle nostre. Non possiamo che condividere il fatto che noi siamo appunto favorevoli al federalismo e speriamo che il nostro esempio venga portato a tutta Italia. Non mi convince il fatto che le principali critiche alla nostra autonomia vengano da quelle regioni che al momento sono amministrate dalla Lega, perché dal Veneto, dalla Lombardia, in cui la Lega o esprime il governatore o comunque fa parte della maggioranza, arrivano continui attacchi verso di noi. Quindi è quello che mi fa un po' paura, il fatto che il Trentino non vedrà compromessa la sua autonomia. Anche lì ricordiamoci che qualche anno fa, quando è stato firmato il patto di Milano, il Trentino ha già rinunciato a 500 milioni di euro all'anno fino al 2018 proprio per andare in aiuto alle altre regioni italiane. Quindi già da lì abbiamo avuto un decremento del nostro budget di entrate prodotto sul nostro territorio, che è l'opposto di quello che dovrebbe essere il federalismo. Se il federalismo prevede che le regioni gestiscano i fondi prodotti, cioè il gettito fiscale prodotto sul loro territorio, uno dei primi provvedimenti presi da questo governo è stato proprio quello di ridurlo a Trento e Bolzano. È vero che in quel caso lì è stato fatto in accordo anche con i due governatori di Bolzano e di Trento, ma ricordiamoci anche che è stato fatto così per non dover rinunciare ad ulteriori risorse. Per cui, insomma, diciamo che se le premesse possono essere buone per il federalismo, se noi siamo d'accordo con questa riforma, vogliamo vedere quando effettivamente sarà attuata, se rispecchierà questo pensiero iniziale.
Domani tu festeggerai i 150 anni dell'Unità d'Italia oppure no?
Sinceramente, personalmente, è una festa che mi lascia indifferente, non la condivido in questo momento e per come è stata organizzata, quindi no.
Passiamo ora a Giacomo e lo introduco io parlando di un volantino che Futuro e Libertà ha fatto per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Futuro e Libertà, appunto, ricordiamo qui in Trentino.
Il Circolo Tridentino
di Futuro e Libertà, infatti, ha fatto un volantino nel quale c'è scritto: a noi non serve inventarci una storia, abbiamo la nostra, e scorrono immagini, grandi personaggi, da Giulio Cesare, Dante Alighieri, fino ad arrivare a Cesare Battisti, D'Annunzio, Marconi, Maria Montessori, Alcide De Gasperi. E quindi tu immagini non aspetterai il federalismo per festeggiare?
No, sinceramente io festeggerò domani a Bolzano alla convention di Generazione Futuro. Secondo me è importante festeggiare domani soprattutto per rendere innanzitutto grazie a tutti coloro che sono caduti per questa unità, da Vipiteno a Lampedusa, tutti i cittadini, e compresi quelli di Trentini, quindi, che hanno deciso, invece di combattere con l'Austria, di combattere con l'Italia per loro ideale. E secondo me va festeggiato perché è il compimento di quell'ideale di italianità che ha espresso anche Dante e che in un millennio siamo riusciti a rendere reale, un'Italia unita, solidale. Prima di tutto io direi che riguardo del federalismo noi non abbiamo nulla in contrario, siamo soltanto critici rispetto al fatto che questo federalismo è una legge fatta per il nord. Loro dicono che è fatta per aiutare le regioni meno sviluppate a camminare sulle proprie gambe.
Qual è il punto che contesti principalmente?
Principalmente contesto che questo federalismo aiuta le regioni nel nord e lascia sole le regioni meno sviluppate, quali la Sicilia, la Calabria, la Puglia, perché diciamo che la Lega dice che è un incentivo per le regioni meno sviluppate a combattere l'evasione fiscale. Però essendo meno sviluppate, la Sicilia, mettiamo caso, mantiene con la sua autonomia il 100% delle imposte sul proprio territorio. Se non l'ha fatto prima raccogliere le tasse e combattere l'evasione fiscale, mantenendo il 100% delle proprie entrate sul territorio, perché dovrebbe farlo adesso? Cioè, non è questo, non è col federalismo che si risolve il problema, la questione meridionale.
Sì, io volevo ribadire il fatto che il nostro amico di Futuro Libertà diceva che il federalismo è fatto per le regioni del nord. Questo non è assolutamente vero, perché innanzitutto per quelle regioni, come spiegava lui, magari hanno delle problematiche interne al sud Italia e quindi combattono una particolarità come può essere la mafia, come possono essere molti problemi sociali che hanno loro nella lotta all'evasione fiscale, nella lotta qualsiasi altro problema, diciamo. Quando è stato redatto il federalismo da noi, è stato stanziato un fondo per l'aiuto a queste regioni che magari avranno un attimino di difficoltà a concepire il federalismo quando verrà istituito, ma che grazie a questo fondo e grazie a un aiuto di tutta l'Italia, di tutte le regioni d'Italia, riusciranno a innanzitutto assumersi e prendere il federalismo un attimino con più calma rispetto magari alle regioni del nord, che comunque hanno già una loro autonomia, anche se non la hanno, perché comunque potenzialmente a livello di risorse sono maggiormente più adatte ad assumere il federalismo. Però grazie all'aiuto di tutti riusciranno anche loro ad amalgamare il federalismo e piano piano a diventare e avere la loro autonomia ed essere a pari con quelle del nord.
Vuoi replicare, Giacomo?
Sinceramente questo è quello che dicono loro, quindi, però in 150 anni è stata dura per queste regioni svilupparsi, non credo che con una legge che tagli loro i fondi possano andare meglio, diciamo. Volevo aggiungere una cosa però sull'Unità d'Italia, che mi sono dimenticato di dire. Secondo noi dobbiamo festeggiarla anche qua in Trentino, perché noi non dobbiamo sentirci trentini, dobbiamo sentirci italiani. Noi festeggiamo l'Unità d'Italia.
Io mi sento trentino, sinceramente.
Sì, ma prima.
Poi italiano, prima
che trentini, invece bisogna sentirsi italiani, poi europei, poi trentini. Non dobbiamo badare ai particolarismi e ai campanilismi. Diciamo, noi festeggiamo l'Unità d'Italia in quanto italiani, in quanto condividiamo una stessa lingua con tutta l'Italia, una stessa cultura, diciamo, a grandi linee. E siamo in un periodo che guarda all'Europa. In grande, non dobbiamo guardare in piccolo il particolare, è quello che sto dicendo. Dobbiamo sentirci membri di una comunità molto più vasta, non restringerci sempre di più. Cioè, nel senso, non che io sono
infatti
di Trento.
Infatti, l'America è uno stato federale.
Cosa c'entra col federalismo? Io sto dicendo con l'Unità d'Italia. Dicendo che dobbiamo sentirci italiani.
Ma se guardiamo in grande, guardiamo anche chi ha già fatto e ha già dimostrato di aver fatto bene.
Allora, diciamo che non è che l'America sia proprio il paese della cuccagna, perché la sanità americana non è che sia proprio molto migliore della nostra. Cioè,
infatti,
tu se sei un povero non riesci a curarti in America, eh?
La sanità in America era tutt'altro e è ancora tutt'altro rispetto all'Italia.
Riprendiamo la deriva oltreoceano, magari la rilanciamo dopo quando parliamo di nuovo e di politica nazionale. Invece la domanda che faccio a Simone è: sentirsi trentini è antitetico rispetto al sentirsi europei oppure?
Assolutamente no, perché ricordiamoci che al di là allora, prima di tutto la storia del Trentino è praticamente gravitato oltre a quello che era l'Unità d'Italia per altri, non so, 50-60 anni, fino al 18, prima poi di rientrare in quella che è la nazione italiana. Siamo sempre stati legati, comunque, pur essendo terra di confine, quindi di unione di due culture, siamo sempre stati molto più legati, e questo lo si può vedere da tanti esempi, con la cultura mitteleuropea. E quindi venire a dire che comunque parliamo italiano e quindi dobbiamo festeggiare lo Stato italiano, l'unità italiana, è una sciocchezza, perché ripropone quelli che erano gli ideali nazionalistici alla base delle guerre mondiali alla fine, soprattutto la prima. Io penso che bisogna essere orgogliosi di essere trentini e solo successivamente semmai sentirsi legati a una nazione. Soprattutto in un esempio italiano, in questo momento voglio andare un attimo oltre quello che è il confine della nostra provincia. L'Italia comunque è stata ha fatto da esempio, ha praticamente segnato la strada maestra in tanti settori, come quello culturale, quello delle scienze e della tecnica, almeno fino a quando, insomma, logicamente la Chiesa non si è messa di mezzo con il processo a Galileo, eccetera, proprio perché era divisa in vari stati, cioè era la sua forza, dopo la sua, logicamente il suo limite da un punto di vista militare e politico, così, però dal punto di vista delle arti, della scienza, della tecnica, della cultura, quello che ci fa conoscere in tutto il mondo, che fa conoscere l'Italia in tutto il mondo, praticamente è stato possibile grazie alla sua frammentazione. Quindi riproporre un'idea di uno Stato nazionale, unitario, con unità fantomatica fra il resto, perché non esiste neanche adesso, è sinceramente per me una cosa ipocrita, un qualcosa studiato apposta per nascondere altri problemi, per nascondere delle complessità, delle problematicità insite in quella che è la società italiana. Io mi sento trentino e semmai mi sento europeo. Europeo, di un'Europa delle regioni dove ognuno si sente a casa sua, praticamente a seconda di dove lo porta il cuore in un certo senso. Fra il resto, prima l'amico di Futuro Libertà parlava della lingua italiana e dell'Unità d'Italia, di chi è caduto per l'Unità d'Italia, da Vipiteno a Pantelleria. Vorrei ricordare che semmai Lampedusa. Si potrebbe dire, sì, a Lampedusa, semmai si può dire da Salorno, perché ricordiamoci che quello che era il Sud Tirolo.
No, ho detto che siamo italiani da Vipiteno a Lampedusa.
Sì, d'accordo. No, dopo è stato parlato anche, ricordato i caduti per l'Unità d'Italia.
Sì, caduti italiani, non ho parlato di Sud Tirolese.
Cioè, no, quando hai parlato di caduti italiani mi sembrava di aver capito da Vipiteno a Lampedusa.
Forse mi sono espresso male.
Ecco, è chiaro che a Vipiteno nessuno è caduto per entrare in Italia, questo un po' come
sicuro. D'Azeglio si chiedeva 150 anni fa, anzi affermava che fatta l'Italia andavano anche fatti gli italiani. Giacomo, quindi cioè, non siamo ancora arrivati a questo obiettivo.
Sì, volevo aggiungere due cose, proprio sì. Ci arrivo. E gli austriaci si chiamavano tirolesi italiani, quindi non ci riconoscevano proprio come austriaci, come dei loro. Volevo dire che lui ha detto che sembra una festa ipocrita, e sinceramente in una certa parte è vero, perché noi ci sentiamo, in tutta Italia si sentono quasi parte di piemontesi, si sentono piemontesi, lombardi, si sentono lombardi, trentini, si sentono trentini. Appunto, è proprio per questo che bisogna festeggiare queste ricorrenze, cercare di rendere unita la nazione, non dividerla.
Non è con una festa che si rende unita una nazione.
Aspetta un attimo. È anche con questo, è anche con le feste, anche con gli anniversari. Mandare in televisione uno sfogo di orgoglio nazionale e anche con queste modalità si può unificare una nazione.
Sì, ma al di là della ricorrenza, secondo te quali sono gli elementi che oggi fanno l'Italia unita e per i quali l'Italia deve rivendicare il fatto di essere unita?
Prima di tutto la sua storia, la storia che ci ha accomunato sempre. Siamo stati sempre divisi, però ricordiamoci che sotto l'impero romano l'Italia era un'intera provincia, era compreso anche il Trentino. Dante ha descritto l'Italia, desiderava un'Italia unita e comprendeva anche il Trentino. Noi abbiamo una nostra lingua, una nostra cultura unica, ovviamente con i suoi particolarismi, ma abbiamo combattuto la Seconda Guerra Mondiale insieme. Molti trentini sono venuti in Italia per combattere la Prima Guerra Mondiale insieme. Vuol dire che un sentimento italiano c'era anche nei trentini. Questo vuol dire che comunque dell'italianità c'è anche in Trentino, e credo che sia molto, molto marcato comunque.
Faccio una domanda a Dennis su questo. Sicuramente uno dei cavalli di battaglia della Lega anche negli anni passati è stata la bandiera del secessionismo, no? E che voleva rivendicare l'indipendenza o quantomeno l'autonomia della regione padana. Il Trentino, domanda proprio semplicissima anche per chi magari non è di Trento o non è trentino e studia qui, secondo voi fa parte della Padania oppure è una regione a sé stante?
Allora, quando si parla di Padania e a livello nazionale viene parlato di Padania, si cerca di prendere in considerazione tutto quello che è il motore dell'Italia, quindi il nord Italia. Quindi
oltre la geografia, quindi dici
sì, si va oltre la geografia, cioè questo si può fare, diciamo, possiamo fare un esempio, perché comunque essendo che è un dato di fatto che il motore dell'Italia è il nord, per nulla da togliere al sud, perché come vedremo, secondo me, col federalismo anche le regioni del sud potranno dimostrare, col turismo che possono avere, di avere una loro autonomia e portare dei buoni frutti, dei buoni risultati per l'Italia. Però in questo momento il motore e anche storicamente dell'Italia è stato il nord.
Questo certo.
Quindi ovviamente prendiamo in considerazione anche il Trentino. Siamo una grande regione del nord, motore dell'Italia.
Perfetto, e primo tempo possiamo anche chiuderlo qui. Lanciamo adesso un contributo, che è l'intervista al presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Trento, Vincenzo Bonmassar, che lo abbiamo sentito appunto sulla questione del rapporto fra la storia italiana e il Trentino, specie da un punto di vista poi legato al significato anche istituzionale di questa ricorrenza, e rientriamo subito dopo con i nostri ospiti. Samba Radio è lieta di avere ospite telefonico Vincenzo Bonmassar, che è presidente della sezione di Trento dell'Associazione Mazziniana Italiana. Benvenuto.
Grazie.
La prima domanda che io le faccio è questa: una ricorrenza così importante come i 150 anni dell'Unità d'Italia non è esente da polemiche? C'è gente che dice che il Trentino non dovrebbe festeggiare questa ricorrenza in quanto allora non faceva parte dell'Italia Unita. Lei che come la pensa in materia, che cosa risponde?
Direi che è una risposta quantomeno superficiale. Qui non si trattava di far parte di un'Italia fisicamente unita, ma di un'Italia culturalmente unita, e le lingue e i dialetti, la tradizione e l'abitudine del Trentino risiedono a pienissimo termine nella tradizione e nei comportamenti delle genti italiane. Quindi il Trentino a tutti gli effetti è territorio italiano da sempre.
I 150 anni dell'Unità d'Italia si inseriscono appunto in un grande periodo storico, che è quello del Risorgimento. Quali sono stati gli ideali, certo, e soprattutto che respiro avevano questi ideali anche in relazione a un panorama come quello del Trentino o dell'Italia stessa?
Questa è una domanda molto complessa. Naturalmente c'era una voglia di autonomia culturale nei confronti delle genti dominanti, che erano di lingua germanica sicuramente, e una grande voglia di libertà di movimento economico, perché il Trentino era regione povera e si sarebbe avvantaggiato se dopo 1866 si fosse sciolto il vincolo e avesse potuto dare libero sfogo al commercio. Quindi i vantaggi sarebbero stati economici e culturali.
E ci furono dei trentini che parteciparono attivamente alle vicende del Risorgimento?
Sì, a centinaia. Io posso dire soltanto che per quello che riguarda la spedizione al generale Medici, no, che si concluse nel luglio del 1866, i volontari trentini che parteciparono all'iniziativa erano più di 150. Quindi ci furono centinaia e centinaia di cari, di giovani o meno giovani trentini, che parteciparono proprio a livello di volontariato, sia per l'iniziativa bellica, sia per far parte proprio dell'organizzazione istituzionale nazionale.
Un'ultima domanda che le pongo è, a livello diciamo di rapporto istituzionale, quindi del cambiamento che c'è stato nelle istituzioni con l'Unità d'Italia, si sono verificate dei cambiamenti epocali, come ad esempio pensiamo alla laicità dello Stato, a valori che comunque vengono associati a un periodo come quello del Risorgimento e che anche oggi essi stessi vengono messi in discussione?
Sì, purtroppo l'Italia ospita lo Stato del Vaticano, e questo è quello che crea grossi problemi, insomma, naturalmente. Ciononostante, l'Italia non può fare a meno di subire quello che è l'andamento generale planetario, che registra proprio un evolversi della situazione in senso e nella direzione laica. Ciononostante, abbiamo lo Stato del Vaticano che ci crea non pochi problemi.
Perfetto, con questo noi la ringraziamo e buoni festeggiamenti per i 150 anni
di Unità. Grazie e auguri a tutti.
In cima al monte hanno una bandiera bianca, ricorda che la nostra tre colori ha, verde la speranza, rosso il sangue di frontiera, neve bianca, neve, cuori abbraccerà, tre colori come i fiori. Non son per caso. T-
Rientriamo dopo la prima parte, nella quale abbiamo discusso di storia, della percezione, delle diverse sensibilità politiche di quelli che sono i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ora invece dedichiamo questa seconda parte agli aspetti più contemporanei, nel senso non che il federalismo, l'autonomia non lo siano, però cerchiamo di capire quali temi, anche politici, sono stati sollevati dall'Unità d'Italia. Partiamo quindi con Giacomo, al quale faccio una domanda. Tu hai rivendicato molto la questione storica, la questione dell'unità linguistica, la questione di una storia comune, hai citato Dante, quindi diciamo l'hai presa in maniera molto alta, fra virgolette, culturalmente, ma secondo te ci sono stati degli ambiti istituzionali, politici, nei quali ancora oggi si vede che l'Unità d'Italia invece è un valore, che quindi garantisce ad esempio delle libertà civili, garantisce, c'è cioè una Costituzione ad esempio, è importante la Costituzione o no?
La Costituzione è il testo fondamentale della Repubblica, è importantissima. Devo dire che l'Italia, lo Stato intero, garantisce a tutti i suoi cittadini, compresi quelli sudtirolesi, la sanità e l'istruzione gratuita. E solo queste sono delle cose fondamentali che il Trentino da solo non riuscirebbe a garantire, c'è da dire. Le autonomie da sole non riuscirebbero a garantirle. Questo soltanto dovrebbe rendersi grati alla nostra patria, tutta unita. Soltanto questo. Inoltre, di sicuro ci unisce una storia religiosa anche. Siamo stati sotto lo Stato, il Principato Vescovile, cioè, ci unisce in Italia una cultura cattolica, ma adesso diciamo lo Stato dovrebbe essere laico. Adesso lo Stato laico, lo dice la Costituzione.
La futura libertà stessa si è posta futura, in maniera molto libertà discontinua
si,
no, su questo.
Si pone per una, non per il laicismo, per la laicità, cioè il rispetto di tutte le culture religiose che rispettano le altre.
Dennis, il federalismo viene inteso, quando se ne parla nel linguaggio politico comune, come federalismo fiscale, ma è il primo passo verso un'ulteriore forma di federalismo e quindi nell'intendere la Repubblica come una Repubblica federale, o secondo te è una cosa che resta un ambito circoscritto all'aspetto fiscale?
No, sicuramente è un passo fondamentale il federalismo fiscale, perché comunque, come accennavamo prima, ogni regione poi manterrà quelle che sono le sue risorse e cercherà di reinvestirle all'interno della sua società, del suo territorio. Quindi sicuramente è un passo fondamentale e tutti gli altri, quelli che verranno a seguire, sono importantissimi come questo. Quindi ogni fattore, ogni passo che andrà fatto verso il federalismo è importante come qualsiasi altro. Sono tutti fattori messi insieme, sono tutti i passi verso il federalismo messi insieme che porteranno a un ottimo risultato, al vero federalismo.
Quando sarà conseguito appunto questo primo obiettivo, che già c'è stato voto positivo alla Camera, la prossima battaglia della Lega quale sarà?
La prossima battaglia della Lega sarà adesso vedere un attimino i prossimi punti importanti da tra virgolette portare a casa sia alla Camera del Senato legati al federalismo. E, diciamo, non mi piace molto andare nel dettaglio, perché comunque queste sono cose a livello nazionale, quindi magari ci possono essere dei rinvii, ci possono essere delle posticipazioni di cose, magari va in porto prima una cosa, va in porto prima un'altra, quindi è meglio prima portare a casa una cosa e poi pensare al resto.
All'inizio la Lega si era posta anche come un movimento appena nato fortemente di stampo liberista, infatti criticava l'alta tassazione, l'alto livello di tassazione in Italia, dicendo che questo appunto andava a discapito del nord produttivo. C'è stato quindi un ritorno sulle tematiche delle origini e magari mettendo più in secondo piano questioni come ad esempio la legge Bossi-Fini o legate appunto alle questioni anche culturali, legate ad esempio all'immigrazione, oppure la Lega resta sempre vigile a 360 gradi?
Ma sicuramente, allora il federalismo è un progetto amministrativo, un progetto amministrativo italiano, dopodiché sicuramente i temi importanti che ha suscitato la Lega da qui a 20 anni fa, perché ripeto, da quando è nata la Lega abbiamo iniziato a parlare di federalismo, abbiamo iniziato a parlare di un filtro all'immigrazione e tutti dal primo all'ultimo ci davano ci davano contro, ci davano degli incolti, ci davano dei fascisti, ci davano dei razzisti, ci davano degli xenofobi, ci insultavano dalla testa ai piedi. E importantissimo dire, e su questo mi viene un velo di risata, che molti, sia da sinistra che a centrodestra, ora ci danno ragione.
Ok Giacomo, allora ha tirato fuori un argomento assolutamente interessante anche Dennis, il fatto che ad esempio c'è stata questa battaglia della Lega che ha portato avanti sul tema dell'immigrazione, che è stata invece uno dei campi nei quali il vostro presidente Gianfranco Fini aveva prima firmato, era cofirmatario della legge sull'immigrazione, appunto Bossi-Fini, dopo invece ha proposto il diritto di voto agli stranieri, una delle sue proposte forti, e ha parlato della velocità con la quale secondo lui sarebbe auspicabile dare la cittadinanza. Tu come la pensi su questo tema?
Sì, allora, la legge Bossi-Fini l'ha rivendicata a Bastia Umbra, non si è pentito di averla fatta, perché contrasta l'immigrazione illegale. Noi pensiamo che gli immigrati che vengono qua debbano essere comunque integrati, perché altrimenti succede che si creano degli ammassi di persone, dei ghetti di illegalità. E secondo noi l'immigrato deve avere, il figlio dell'immigrato soprattutto nato in Italia, deve avere la cittadinanza italiana. L'immigrato viene qua, lavora, se ha la possibilità di farlo, se ha il permesso di soggiorno appunto, e paga le tasse italiane. Gli immigrati forniscono il 10% del nostro PIL, per intendersi, senza di loro
quindi dovrebbero avere il diritto di
mandano avanti le fabbriche del nord. Diciamo che secondo me dopo un tot di anni che stanno qua, quando si sono integrati, quando avranno fatto questo test della lingua italiana, d'accordo, lo passeranno, che credo che ci sono molti nostri politici, soprattutto di un certo schieramento, che non lo passerebbero. Io credo che debbano avere il diritto, in quanto, dato che pagano le tasse, dato che contribuiscono alle spese dello Stato, di poter votare, di poter contribuire alle decisioni dello Stato.
Lascio, se vuole replicare Dennis su questo, se no ho due domande addirittura.
Sì, insomma, sono convinto che una persona che è qui da 10-15 anni in Italia, fa il suo lavoro, paga le tasse, è una persona che comunque si è dimostrata per bene, non è un criminale o quant'altro, insomma, sono convinto che dopo tutta questi anni, 10-15 anni di veglia, di aver dimostrato rispetto per il nostro paese, possa essere pronto per un passo importante.
Il nostro paese qual è? La Padania o l'Italia?
Il nostro paese? Sì. Il nostro paese è l'Italia federale, lo sarà.
Ok, così okay. Per curiosità.
E quindi sarà sicuramente un passo che dovremo andare ad affrontare, ovviamente con le giuste cautele.
Ora per Simone ho due domande, come preannunciavo.
Sulle cautele concordo anch'io, d'accordo, non è che intendiamo fornire la cittadinanza e il diritto di voto subito appena arriva.
Fini mi sembrava un po' di questa idea comunque.
Ti sembrava male.
Buono, lasciamo le schermaglie fra Futuro Libertà e la Lega un attimo da parte, per riprendere invece un punto che aveva sollevato Giacomo, ovvero quello dei servizi che lo Stato fornisce ai cittadini. E secondo te l'autonomia, l'autonomismo stesso va in contrasto con questa visione nella quale lo Stato comunque è assistenzialista, oppure in realtà sarebbe più che adatto a servire gli stessi servizi?
Assolutamente no, perché infatti era uno dei punti su cui volevo replicare a Giacomo, perché lui diceva comunque le autonomie non potrebbero garantire certi servizi fondamentali che garantisce lo Stato. Vorrei ricordare che in Trentino sanità, che quella vabbè è comune anche alle altre regioni, e scuola sono gestite da provincia in toto, per quanto riguarda dai programmi alle paghe degli insegnanti, e vabbè per la sanità tutto quello che è l'apparato della sanità. E da questo punto di vista l'Alto Adige e il Trentino hanno fatto vedere, praticamente il Trentino per quanto riguarda l'istruzione, l'Alto Adige per quanto riguarda la sanità, come si amministra bene questi servizi a livello locale. Infatti se abbiamo una scuola degradata, perché non si può definire in altra maniera, in Italia, in Trentino abbiamo una scuola che almeno per quanto riguarda le statistiche che escono sui giornali è ai primi livelli. L'Alto Adige ha una sanità che è una delle poche che non ha i conti in rosso.
Posso replicare? Non voglio mettere in dubbio la buona amministrazione, perché io vado all'università a Mesiano ed è un'università perfetta, e anche la sanità qua non c'è nulla da eccepire. Però saremmo in grado di gestire tutta questa sanità e scuole se dovessimo anche dare le pensioni le dà l'INPS, non la provincia. I soldi arrivano da Roma, non siamo autosufficienti sotto il profilo dell'energia. Quando le grandi industrie, quelle poche grandi industrie che c'erano qua in Trentino, la Whirlpool, la Marangoni, hanno dovuto licenziare molti dipendenti, mandarli in cassa integrazione, la cassa integrazione non è stata in grado di pagare la provincia, ha dovuto pagare lo Stato. Cioè, nel senso,
se per tuo esempio valuti positivamente l'intervento che fece la provincia nell'investire soldi, appunto una parte anche cospicua del bilancio, si parlò di diversi milioni di euro per acquistare la Whirlpool e poi riaffittare la stessa Whirlpool, cioè non ti sembra, è un intervento secondo te eccessivo da parte della provincia oppure più che...
A me personalmente sembra una stupidaggine detto così, però poi non so bene quali siano state le intenzioni del governatore o di chi di dovere nell'acquistare e nel subaffittare la Whirlpool, così detto tra noi.
Se in quel frangente fosse stato governatore invece un esponente della Lega, sarebbe successo.
Scusa, posso finire di replicare?
Sì.
Dicevo, se non ci fosse stato lo Stato, l'Italia, il Trentino, non sarebbe andato molto bene. Siamo industrialmente inconsistenti, abbiamo un PIL che è bassissimo, non possiamo essere indipendenti, cioè, non riusciremo a sopravvivere senza l'Italia.
Ok, Dennis.
Inoltre l'Austria non ci vuole, perché non sarebbe in grado di sostenere i costi dell'autonomia che l'autonomia ha qua.
Ok, domanda che faccio a Dennis è: qualora ci fosse stata il governo della Lega di fronte a un caso come quello della Whirlpool, avrebbe agito di conseguenza come è stato fatto, ovvero acquistando poi l'immobile e riaffittandolo alla Whirlpool, oppure avrebbe preferito una minor presenza dell'istituzione provincia in questioni legate invece all'economia?
Allora, quando si parla di aziende trentine, comunque di un determinato carico di lavoro, di una determinata importanza, bisogna un attimino fermarsi e capire un attimino com'è la situazione. Sicuramente per un'azienda come la Whirlpool, che comunque dà molto a livello di comunque economia locale, bisogna cercare di venire incontro a quelle che possono essere state le problematiche, capire e cercare di aiutare. Ovviamente bisogna stare un attimino cauti, quindi nel limite del possibile. Bisogna innanzitutto tutelare quelli che sono i dipendenti, come abbiamo fatto, come abbiamo manifestato noi di fronte a questo caso, che sono i primi a rimetterci per magari degli sbagli che possono essere stati fatti ai vertici o possono essere stati fatti comunque con dei legami o delle comunque decisioni sbagliate a livello di economia locale.
Simone, ho visto che volevi anche tu replicare.
Sì, volevo replicare a Giacomo, perché innanzitutto io non ho mai detto di voler tornare all'Austria, cioè voglio essere molto realista, chiaro.
No, l'ha detto Durnwalder, non era contro di te, tranquillo, non era.
No, perché comunque anche lo stesso Durnwalder ha affermato in un'intervista a una radio nazionale che lui non ha mai richiesto passaporti di altre nazioni, lui ha un passaporto italiano, semplicemente non si sente in dovere di festeggiare una ricorrenza che non appartiene al popolo sudtirolese e che ha portato determinate sofferenze, comunque dei periodi anche tragici nella storia del Sudtirol, che è per il 75% popolato da gente di madrelingua o tedesca o ladina. Detto questo, appunto, dicevo, io voglio essere molto realista, non sto dicendo che il Trentino deve staccarsi e andare da solo o andare all'Austria. Potrebbe essere bello, potrebbe non esserlo, insomma qua ognuno la pensa come vuole.
E io rimango in Italia.
Ho detto, ognuno la pensa come vuole su questo, al momento, l'ho detto anche l'altra volta, siamo consapevoli di essere in Italia. Noi miriamo l'autogoverno e a proposito di questo, dire che il Trentino non riesce a far fronte a determinate spese da solo mi sembra assurdo, in quanto ormai di fatto il Trentino ha in carico tutto quello che è la gestione dei suoi servizi e praticamente senza pesare sulle tasche degli altri italiani. Ricordiamoci che le pensioni, vediamo a che livello siamo, gestite dallo Stato. Dobbiamo continuamente pensare di innalzare l'età pensionabile, ad esempio per supplire a quelle che sono state degli errori dei governi passati che lasciavano andare in pensione dopo 10 anni. E questo è stato lo Stato centrale a fare di queste...
Una domanda però sul rapporto. Scusa, che c'è un attimo solo dopo faccio prima una domanda a Simone, così poi faccio rispondere Simone e chiudiamo con te e con Dennis. E Simone, il rapporto che c'è secondo il partito autonomista Trentino Tirolese fra il Trentino e gli stranieri che ad esempio decidono di venire a vivere, a lavorare in Trentino, qual è? Perché effettivamente si dice, si vede la Lega, una delle accuse che viene fatta è quella appunto dell'essere poco incline nei confronti degli stranieri, e invece viene rivendicata piuttosto a Futuro Libertà il fatto invece del diritto di voto. Voi come vi ponete?
Allora, uno dei basamenti del partito autonomista è sicuramente la convivenza, cioè la convivenza pacifica fra chi popola uno stesso territorio. Detto questo, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente privilegiare prima, sistemare chi abita il territorio da molto tempo. Cioè, prendiamo un esempio paradossale che adesso per fortuna sta cambiando. Noi avevamo le case popolari, le case ITEA, dove un cittadino trentino non con i parametri vecchi non sarebbe mai potuto entrare. Cioè, è una cosa assurda, non possiamo destinare degli alloggi, degli aiuti da provincia solo ed esclusivamente agli stranieri. Cioè, è chiaro che dobbiamo pensare anche a chi effettivamente ha sempre abitato nel nostro territorio. Questo non mi sembra un discorso razzista. E un altro esempio, ad esempio,
veloce, che abbiamo
esatto, è quello apparso sui giornali poco tempo fa, quando bisognava stabilire a livello dello Stato nazionale le quote di immigrati da far entrare nel nostro paese per il lavoro, e l'assessore del PAT Rossi ha detto: noi abbiamo già 2500 stranieri che disoccupati in provincia, non datecene altri, cioè noi cerchiamo di impiegare chi già c'è, perché altrimenti si forma un disagio sociale. Quindi si vede che il PAT privilegia sicuramente, deve cercare di privilegiare i trentini, ma sulla base di una convivenza pacifica. È chiaro che dopo 10-15 anni, quello che è, anche chi viene da fuori diventa trentino.
Una battuta proprio in conclusione del tuo intervento e del tuo contributo: domani tu come passerai il 17 marzo?
Ma l'idea era quella di andare in Tirolo a fare una vacanza.
Ok, Giacomo, replica se vuoi su allora, punti che vuoi, poi anche a te la stessa domanda.
Replicare su Durnwalder. Durnwalder ha detto di non sentirsi in dovere di festeggiare i 150 anni, ha detto.
Sì, lui non si sente di festeggiare una festa non sua.
Perfetto. Lui è il rappresentante, il governatore del Sud Tirolo. Come ha detto lui, 75% di popolazione tedesca, 25% di popolazione italiana. Durnwalder deve rappresentare il 100% della popolazione. Lui è un'istituzione della Repubblica Italiana, pagato profumatamente dalla Repubblica Italiana, quindi ha il dovere come istituzione di festeggiare. Se poi lui non si sente italiano, si dimetta e continui la sua battaglia per la popolazione di lingua tedesca.
Non ho detto che non si sente italiano, ma che non si sente di festeggiare una festa non sua, e comunque appunto ipocrita e pretestuosa, come abbiamo già detto.
In conclusione,
come hai detto?
Sì?
Ad ogni modo, scusa un attimo, è un'istituzione italiana, deve festeggiare le festività italiane.
Tu domani come la festeggi?
Io andrò alla convention di Generazione Futuro in Sud Tirolo, a Bolzano.
In conclusione invece io chiedo a Dennis una valutazione sui punti che ha sollevato Simone, quindi ad esempio sulle case popolari, su come si è mosso il PAT su questo, e anche a te poi la stessa domanda che ho fatto agli altri: domani che cosa farai?
Allora, diciamo che a livello generale noi ovviamente partiamo dal principio, come accennava prima il collega del PAT, che tuteliamo innanzitutto il Trentino. Innanzitutto la popolazione trentina, quindi se prendiamo in considerazione le case ITEA, se prendiamo in considerazione i posti di lavoro, se prendiamo in considerazione qualsiasi altra cosa che va a essere importante per una persona, per un individuo singolo all'interno della società, bisogna privilegiare innanzitutto la popolazione trentina, perché di trentini ce ne sono di disoccupati come ce ne sono di stranieri, però prima i trentini, poi gli altri. Soprattutto, e questo non lo dico per cattiveria nei confronti delle altre popolazioni straniere o cosa, ma lo dico perché noi siamo in Italia e prima dobbiamo godere noi dei privilegi dell'Italia e poi gli altri.
Domani che cosa farai tu?
Io cercherò un lavoretto a casa perché la mia azienda chiude. quindi cercherò di fare qualcosa, di tenermi al lavoro anche domani.
In bocca al lupo allora anche per questo. Io ringrazio i miei ospiti di oggi, ringrazio gli ascoltatori, e con questo abbiamo concluso lo speciale del gioco delle parti dedicato alle questioni quali appunto i 150 anni dell'Unità d'Italia, le autonomie e la questione altoatesina, con questo ciclo di due puntate. Speriamo di aver tenuto fede al nostro proposito del quale avevamo parlato la volta scorsa, ovvero che di fronte a una festività e una ricorrenza storica indubitabile, di fronte alla quale anche poi si confrontano diverse sensibilità, la cosa da evitare assolutamente è l'indifferenza. Con questo io vi ringrazio e ci sentiamo fra una settimana, sempre al Gioco delle Parti, mercoledì alle 18. Ciao!
Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.